Ciao italiani veri, sono Cubo. Prima di iniziare l'episodio, volevo ricordarvi che ci sono ancora posti disponibili per il viaggio studio dell'Accademia ad Ascoli Piceno dal 31 agosto al 12 settembre. Ci sarò anche io, quindi potremmo finalmente conoscerci dal vivo. Prima di iniziare l'episodio, date un'occhiata al programma tramite i link che trovate in descrizione. Dai, vi aspettiamo, non perdete questa occasione. A presto!
1, 2, 3, via! Benvenuti all'Italiano Vero, il podcast che ti insegna a parlare come un vero italiano. Studio Massimo,
detto Cubo,
da Bergamo,
Paolo da Milano.
E con noi in studio sempre ospiti mai visti e che non vedrete mai.
Ma come che non vedremo mai?
Paolo, è un podcast.
Ah già!
Fratelli d'Italia, l'Italia se desta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dov'è la vittoria? Le porga la chioma, che schiava di Roma, iddio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Ciao a tutti gli italiani veri e ciao Paolo, benvenuto.
Ciao italiani veri, grazie Max, bellissima, bellissima canzone, il nostro inno nazionale è sempre molto emozionante, devo dire, bravo, mi è piaciuto.
Grazie Paolo, poi siamo arrivati alla 130ª puntata dell'Italiano Vero, abbiamo dovuto aspettare 130 puntate per il nostro inno nazionale. Ma io non ho trovato canzone migliore che finisce con l'Italia chiamò, perché secondo me, cioè, prima o poi, anche anzi presto, il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ci noterà che stiamo facendo tutto questo per la lingua e la cultura italiana.
Max, ci daranno una medaglia allora, forse, una
Sì,
medaglia d'oro, che dici tu?
secondo me noi la meritiamo una medaglia, altro che io sono pronto ad andare al Quirinale. Magari tu, come tutte le volte, questi colleghi quando ci colleghiamo in Teams che ti vogliono mandare in pensione, magari
Sempre.
è sempre mannaggia. Invece, se vai tu in pensione, la nostra azienda chiude baracca e burattini, come si suol dire. E no, magari a te ti fanno cavaliere del lavoro.
Sì.
E quindi io mi stavo preparando per questa chiamata del presidente. Cosa
E
dici?
come ti vesti allora?
Allora avevo pensato, visto noi nella foto, nella pagina degli italiani veri, abbiamo io che sono con mia mamma che eravamo andati a vedere la partita della nazionale, quindi metterei una bella maglietta dell'Italia. Poi ho questo tricolore che posso disegnarmi sulla guancia, ok?
Sei sicuro?
Sì, e poi quando vado là, cioè, stringerei la mano subito e lo bacerei e lo ringrazierei. Cosa dici tu? Pensi che vada bene?
Ma non saprei proprio se proprio il nostro presidente Mattarella.
Vabbè, io cioè, lo faccio con tutta la mia buona volontà. Non so, tu hai
Lo
qualche
so.
idea di come si faccia a salutare un presidente?
Ma io direi non abbiamo qualcuno a cui
Chiedere, sì,
chiedere
dai,
qualche
dai.
informazione un pochettino più di dettaglio, ecco, di comportamentale, insomma.
Ok, introduciamo allora il nostro ospite mai visto di oggi, che è Damiano Jannizzotto, segretario generale dell'ANCEP, Associazione Nazionale Cerimonialisti e Enti Pubblici. Ciao Damiano, benvenuto all'Italiano Vero.
Buonasera, grazie dell'invito. Un saluto a tutti coloro che ci ascolteranno. E ho assistito, insomma, ho ascoltato alla vostra conversazione, per cui intanto complimenti a Paolo che si accinge a ricevere una così importante onorificenza dal capo dello Stato. E avete parlato sicuramente di argomenti che riguardano in maniera diretta appunto il mondo del cerimoniale, il mondo del protocollo istituzionale, quindi.
Ebbene, sì, grazie. Allora, io prima di introdurre questo bell'argomento vorrei salutare Samuele Briatore, che ci ha deliziato con gli episodi sul Galateo e che ci ha dato il tuo nominativo. Quindi, grazie, Samuele.
Mi unisco con grande piacere, con grande affetto ai saluti nei confronti di Samuele Briatore, che ovviamente, oltre ad essere un carissimo amico, è sicuramente un collega, benché il mondo del galateo e il cerimoniale qualcuno possa pensare che siano sinonimi, in realtà sono due discipline a sé stanti, ognuna con delle specificità e delle diversità che, insomma, vorrei precisare in questa sede, perché
Certo.
il galateo riguarda l'individualità di ciascuno, quindi la propria personale vita relazionale e le buone maniere che ciascuno di noi è chiamato ad attuare nella propria vita di relazione con gli altri. Il cerimoniale invece riguarda gli aspetti legati alla rappresentanza pubblica e istituzionale, per cui riguarda le funzioni pubbliche che vengono ricoperte da alcuni cittadini che a queste appunto sono chiamate, per cui ecco che c'è una differenza sostanziale, con una conseguenza. Se una data persona si comporta in maniera maleducata, in maniera sfrontata, cagionerà fondamentalmente solo a se stesso un danno d'immagine, un danno reputazionale. Se lo fa invece un'autorità pubblica istituzionale che rappresenta qualcosa, una data comunità locale, una data realtà istituzionale o addirittura la nazione nella sua interezza, e beh, insomma, capite bene che a fare cattiva figura non potrà che essere tutto ciò che in quel momento è chiamato a rappresentare.
Mi vengono in mente due cose. Una che appunto leggendo il Galateo l'ho visto come rispetto dell'altra persona, non l'ho visto come delle regole fine a te se stessi. E quindi a maggior ragione ci vuole la figura del cerimonialista proprio per comportarci in maniera corretta, rispettare l'altra persona e far fare una degna figura all'istituzione, giusto, che si rappresenta. Quindi il cerimonialista chi è? Cosa fa?
È una bella domanda questa, una domanda molto impegnativa. Il cerimonialista è un professionista che fa un lavoro bellissimo, affascinante, ma sempre più difficile e sempre più complesso. È colui il quale assicura l'ordinato svolgimento, della vita di rappresentanza pubblica e istituzionale. Il cerimoniale sicuramente appartiene in primissima battuta alle istituzioni pubbliche, ma non è poi neanche così distante rispetto al mondo produttivo, il mondo aziendale, accade nel mondo degli affari, sempre più interconnesso, sempre più globalizzato, accade nel mondo dei rapporti istituzionali ad altissimo livello. Non è un'attività che o a livello nazionale o a livello locale impatta solo sulle feste nazionali, per cui riguarda solo la parata del 2 giugno, che probabilmente è la prima cosa che viene in mente. È una realtà complessa che invece, come dire, attiene veramente tutti i giorni, perché tutti i giorni, anche nella vita lavorativa e professionale di ciascuno, comincia a importare delle norme, appunto, che sono di cerimoniale, non sono argomenti così distanti dalla vita
Distanti.
di ciascuno di noi, insomma.
Insomma, Massimo, c'è da studiare,
Ma
ormai.
infatti, Damiano, mi hai aperto, diciamo, la mente, no? Io pensavo al cerimoniale più per l'istituzione, invece tu hai parlato anche di privato, quindi non lo so, ad esempio, se adesso mi viene in mente una nostra multinazionale, l'ENI, dovesse stipulare un contratto con degli arabi, giusto? Li invita e stappa lo spumante.
Quella è la cosiddetta business etiquette, la cosiddetta business etiquette, che è una branca appunto del cerimoniale che ovviamente in questo mondo sempre più appunto come dicevamo iperconnesso e iperglobalizzato sta diventando sempre più importante. Ecco, il cerimoniale è un linguaggio. A differenza che altre forme di comunicazione, il cerimoniale non comunica attraverso le parole, ma comunica attraverso i gesti, i simboli, che sono fondamentali nel mondo del cerimoniale. Quindi l'esposizione o meno di una bandiera è un elemento di potente significato. Le posizioni che in una foto ufficiale un'autorità ha rispetto ad un'altra, o nell'immagine che evocava Massimo di un incontro tra appunto vertici, che siano aziendali, che siano istituzionali, poco cambia. Ecco, sono tutti elementi che non possono e non vengono in nessun caso lasciati al caso, ma che appunto attraverso un sistema codificato di simboli, di regole, e quindi Paola avevi ragione, c'è da studiare perché il cerimoniale è una disciplina disciplinata da precise norme che dicono delle cose molto 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 precise, proprio perché servono delle indicazioni nette per le quali non può esserci in nessun caso confusione. Ecco, in un contesto come quello che voi avete evocato, no? Chi dovesse trovarsi a dover affrontare una situazione oggettivamente complessa come quella che per esempio ipotizzava Massimo, ma ne potremmo come dire, immaginare 100.000 altre, quando ha motivo di preoccuparsi? Ha motivo di preoccuparsi quando si trovasse a non sapere, no, cosa fare, cosa dire, cosa non dire, come non vestirsi e quant'altro. Il cerimoniale offre una soluzione pratica a tutti questi problemi. Ecco, allora, se uno sa cosa fare, se uno sa cosa non deve fare, è come dire, una cosa che anzi viene in aiuto a ciascuno di noi. Perché certo, così, sì, ci sono dei codici di comportamento che devono essere diversi, quindi ci rapporteremo al nostro capo in maniera diversa rispetto a come lo facciamo con i nostri amici che incontriamo il sabato sera in pizzeria.
Certo.
Vorrei, mi piacerebbe che chi ci ascolta alla fine di questa nostra chiacchierata, ecco, avesse magari degli elementi in più da semplice cittadino, perché alla fine il cerimoniale in realtà è o dovrebbe essere la lingua, il linguaggio che le istituzioni adottano per rivolgersi e per interloquire in primo luogo con i cittadini. E sarebbe bello che appunto ciascuno di noi venisse dotato degli strumenti per poter comprendere, certo, il suo linguaggio. Fa parte del nostro essere cittadini. E ecco, i simboli più importanti di qualunque entità nazionale sono appunto il proprio capo di Stato, la bandiera e l'inno nazionale. Questi sono appunto i tre elementi, certo, che fondamentalmente identificano ogni nazione del mondo. Ecco, a chi ci ascolta dico, la prossima volta che al telegiornale vedrete scorrere le immagini di una qualche cerimonia istituzionale, vedrete il Presidente della Repubblica che magari riceve gli onori militari da parte di un reparto d'onore schierato. Ecco, allora vedrete che all'inizio del reparto militare schierato è sempre presente la bandiera di guerra del reparto militare, appunto, che rende gli onori al capo dello Stato, perché il Presidente della Repubblica nel nostro ordinamento è comandante supremo delle forze armate.
Sì.
Nel nostro ordinamento gli onori non sono mai tributati alla persona, ma sono sempre tributati alla carica. Gli onori, certo, vengono resi al Presidente della Repubblica, cioè a chi pro tempore in quel momento detiene la carica di capo dello Stato. Non vengono resi a Sergio Mattarella, perché l'articolo 3 della Costituzione dice che tutti i cittadini italiani sono uguali davanti alla legge. E nel momento della resa degli onori, mentre il Presidente della Repubblica passa in rassegna il picchetto schierato, vedrete che la bandiera italiana al passaggio del capo dello Stato si inchinerà di circa 45 gradi. A quel punto il Presidente della Repubblica si fermerà e chinerà leggermente il capo, restituendo questo reciproco saluto tra i due supremi simboli della nazione, la bandiera da un lato e il capo dello Stato dall'altro, che si riconoscono e si salutano. Questa immagine così potente, così evocativa, immaginate quanto ancora più potente sia per esempio negli ordinamenti monarchici, no? Fate caso, sempre a questa stessa immagine, però ambientata in Spagna. Allora, Spagna, sappiamo tutti che è una monarchia, tutti i sudditi che nell'incontrare, no, Sua Maestà il Re chinano il capo proprio come gesto di riconoscimento della sovranità del monarca. Ebbene, il re di Spagna, che è abituato a vedere chiunque inchinarsi, chiunque dei suoi sudditi, inchinarsi al suo cospetto, ebbene lui, quando incontra la bandiera del Regno di Spagna e lui che si inchina a salutare la bandiera. Però ecco, ci soffermiamo un attimo a pensare alla potenza simbolica e di significato di questi gesti. Un altro consiglio che vorrei dare ai nostri ascoltatori, così da capire che poi insomma il cerimoniale non è qualcosa che si fa nelle segrete stanze dei palazzi romani, ma è qualcosa che veramente riguarda tutti noi. Allora, la regola fondamentale del cerimoniale si chiama regola della destra, perché persino il Vangelo ci dice che quando Gesù fu assunto in cielo sedette alla destra del Padre, no? Quindi giusto per significare qual è nella nostra tradizione occidentale insomma il lato sicuramente più importante e più utilizzato da ciascuno di noi. Quindi tra due, tre o più simboli, autorità, persone, quant'altro, il simbolo più importante sarà quello posto a destra, no?
A destra,
sempre a destra.
Mi viene in mente, Damiano, quindi se andiamo dal presidente, io e Paolo, giusto? Io mi metto a destra, giusto? Verrò messo a destra perché sono il più importante, e Paolo a sinistra.
Ecco, allora, in questo caso, essendo voi in tre...
Beh, il centro, il presidente.
Esatto, tra, okay. tra tre è chiaro che il centro sarà sempre la posizione, okay. Come dire, più importante.
E
no?
Quindi alla questo famoso, chiamiamola premiazione del Presidente della Repubblica, vengono invitati anche gli ambasciatori, no? Diciamo così, in questo evento. Paolo, no? Volevo chiedere a Paolo, visto che, ma quanti ambasciatori ha ogni nazione a Roma, per esempio? Lo sai?
Non so, ne avrà...
Come no?
Uno, vabbè, cioè...
Uno, giusto Damiano, ne ha uno, no? Vero Paolo? Dai, non sai neanche quanti sono gli ambasciatori, Damiano, diglielo tu.
Allora, c'è... ovviamente è una domanda a trabocchetto, chiaramente, perché diciamo che Roma ha questo quest'unicum, cioè tradizionalmente in ciascuna capitale del mondo, sì, tendenzialmente esiste un ambasciatore per nazione.
Certo.
No? Almeno di tutte quelle nazioni con cui quel paese intrattiene relazioni diplomatiche. L'Italia ha invece, diciamo, questa e la città di Roma in particolar modo hanno questa veramente peculiarità che è solo nostra, perché ovviamente, come tutti sappiamo, Roma ospita anche un altro stato all'interno della città di Roma, che è appunto lo stato di Città del Vaticano, per cui se uno sale su un taxi alla stazione Termini e chiede al taxista di accompagnarlo all'ambasciata di Spagna, per esempio, la prima cosa che il tassista chiederà è quale, perché a Roma la gran parte dei paesi esteri ha almeno due ambasciate, due se non tre, perché c'è anche la FAO, che è appunto un organismo in carattere internazionale.
Scusate l'interruzione.
Ma cosa c'è, Massimo? Vuoi raccontare già una barzelletta?
Ma no, Paolo, sono serio stavolta. Volevo solo ricordare che è possibile approfondire l'episodio con le nostre trascrizioni avanzate, redatte da Luca dell'Accademia Italiana Scuola di Italiano per Stranieri di Ascoli Piceno, che contengono spunti, approfondimenti e un esercizio relativo all'episodio.
Ah, ottimo! E dove li troviamo?
Sono disponibili per tutti i nostri patron dal livello cappuccino in su sul sito www.patreon.com/l'italiano vero podcast.
Ma Max, ma come faccio a ricordarmi il link?
Dai Paolo, o prendi appunti come fai di solito, oppure selezioni il link presente nell'anteprima dell'episodio, visualizzabile su tutti i podcast player.
Ah già, allora vado subito a cliccare.
Bene, buone trascrizioni a tutti.
Quindi, insomma, ritornando un attimo a quello che stavamo accennando prima, il nostro DPCM, appunto, ci offre, come dire, una perfetta elencazione nel preciso ordine in cui le autorità arrivano. Come vengono disposte le autorità? Chi viene prima di chi? E perché quell'autorità verrà prima di quell'altra? Ecco, questi sono tutti temi che ovviamente riguardano il cerimoniale e che non sono questioni di lana caprina, ma sono questioni in realtà di grande sostanza. Ecco perché pensate che nell'ordinare le autorità Uno dei criteri che viene principalmente adottato è che un eletto viene sempre prima di un nominato. Quindi se io devo stabilire quale tra due autorità viene prima, dovrò sempre preferire l'autorità che è espressione diretta della volontà popolare attraverso il voto democraticamente espresso, piuttosto che un funzionario nominato che non ha la legittimazione che gli deriva dall'espressione del corpo elettorale. Ecco, e quindi stabilire anche nei rapporti internazionali ancora più complessi, ancora più delicati, chi viene prima, quale ambasciatore viene prima di quale altro, non è una questione, come dire, di secondaria importanza. Quindi nel ricevere gli ambasciatori, il Presidente della Repubblica non adotta il criterio del paese economicamente più potente, militarmente più potente, politicamente più rilevante, della nazione in quel momento politicamente più amica. È sempre un criterio di carattere oggettivo, perché i rapporti istituzionali, soprattutto a quei livelli, non possono in nessun caso lasciarsi condizionare dal momento e dalle simpatie, dalle antipatie come dire, dalle sintonie e dalle asintonie. Allora, così, giusto per curiosità, gli ambasciatori sono ricevuti e sono considerati in ordine di precedenza, che si stabilisce sulla base del giorno e dell'ora di presentazione delle lettere credenziali nelle mani del capo dello Stato. Quindi il primo tra gli ambasciatori nei paesi cattolici sarà sempre, appunto per ragioni, come dire, legate alla tradizione, il nunzio apostolico, cioè l'ambasciatore del Papa. Ma tutti gli altri ambasciatori, l'ordine di precedenza sarà stabilito appunto dal momento di consegna delle lettere credenziali nelle mani appunto del capo dello Stato.
Quindi di fatto di quando sono stati nominati, diciamo così?
No, più che nominati, del momento in cui sono entrati nel pieno esercizio delle proprie funzioni.
Quindi facilmente l'ambasciatore americano...
L'ambasciatore degli Stati Uniti è oggettivamente tra gli ultimi, perché penso che sia stato proprio tra gli ultimi ambasciatori ad accreditarsi attraverso la consegna delle lettere credenziali dal Presidente della Repubblica.
Perfetto, però in Italia primo c'è il nunzio apostolico, hai detto, comunque.
Ha questa forma, ripeto. In Italia e in tutti i paesi di tradizione cattolica, appunto per una questione di omaggio, di rispetto, di tradizione fondamentalmente, le funzioni di decano del corpo diplomatico, quindi un po' colui che svolge le funzioni di coordinatore, di rappresentante, ecco, se così vogliamo dire, di tutti gli ambasciatori accreditati presso quella nazione, nei soli paesi cattolici, ripeto, è tradizionale il nunzio apostolico, cioè l'ambasciatore del Papa.
Sì, qua ho io appunto una domanda, perché io ho detto che ho sentito in televisione che la lingua ufficiale del Vaticano era il francese, in quanto ha detto proprio così, era Rai 1, ha detto i capi dello Stato verranno messi in ordine di nome dello Stato in lingua francese. Faceva l'esempio appunto del Presidente degli Stati Uniti, dice non sarà alla United States, alla U, ma sarà alla E, quindi molto prima, perché sarà États-Unis. Quindi difendimi, è la lingua ufficiale del Vaticano.
Purtroppo Massimo, mi dispiace, ma... No. Detta
è
così,
questo che mi ha dato l'idea dell'episodio, tra l'altro, perché sono stato ripreso, mi vuoi riprendere anche tu?
Detta così non è del tutto corretto, perché ti spiego, il francese è la lingua ufficiale della diplomazia, compresa la diplomazia vaticana, ma non è la lingua ufficiale della Santa Sede, perché la lingua ufficiale della Santa Sede è ancora oggi il latino. Quindi tutti gli atti ufficiali della Santa Sede sono tutt'oggi redatti in lingua latina nella loro versione ufficiale. Quindi immaginiamo tutte le famose lettere encicliche dei papi, piuttosto che gli atti amministrativi proprio dello Stato Vaticano, sono tutt'oggi redatti ufficialmente in lingua latina. Ecco, la lingua ufficiale della diplomazia di alto livello e soprattutto europea era, e in qualche qualche modo continua a essere il francese. Per cui anche la lingua della diplomazia vaticana, e quello sì è corretto, è il francese, ma non la lingua della Santa Sede. La lingua ufficiale della Santa Sede è il latino.
Mi sono salvato in corner. Paolo, mi ha fatto venire in mente una cosa però, che noi abbiamo un diverso ordine per mettere, diciamo, un po' i nostri ascoltatori. Iniziamo dalla P noi, per dare l'importanza degli ascoltatori, e sono i nostri patron, devi sapere, Damiano, sì, che sono coloro che hanno deciso di darci un contributo tutti i mesi. Quindi, Paolo, chi salutiamo questo mese?
Questo mese salutiamo Pavla, che ci offre un caffè, Nonna Maria, anche lei un caffè, e Toby, un terzo caffè.
Io saluto Andrés da Monaco, che ci offre il cappuccino per un anno, e Wendy dal Belgio, esattamente da Westrozebeke, che anche lei ci offre un fantastico cappuccino per un anno. Quindi grazie ai nostri patron, grazie di cuore. E Damiano, mi è venuta un'altra cosa in mente. C'è stato tanto cerimoniale, tanta diplomazia, immagino, giusto quando c'è stata l'elezione del Papa. E ho visto che alcune autorità, donne, erano vestite di bianco, altre no. C'è un qualcosa, una qualche, non so come chiamarla, regola che ci dice... Curiosità anche, penso sia interessante.
Ma certo che sì, ovvio che sì. Nel cerimoniale, appunto, a noi non piacciono i soprammobili, non piacciono i merletti e non piacciono le cose in più, e quindi se c'è una cosa è perché necessariamente qualcosa dovrà significare. Allora, se tu hai notato alcune signore vestite di bianco e altre signore vestite di nero, ovviamente non può essere un caso. Questo perché il cerimoniale vaticano è tra i cerimoniali più rigidi, più nobili, più antichi e più rigorosi tutt'oggi vigenti. Le signore ammesse al cospetto del Santo Padre devono obbligatoriamente vestire di nero. Okay? Questo perché davanti al Papa non si ostenta. Quindi le signore vanno vestite di nero, con un preciso codice anche per quanto riguarda i gioielli. Non si ostenta ricchezza, non si ostenta potenza, non si ostenta nulla di tutto ciò, perché il Papa non riconosce nessuna altra autorità a lui superiore. Anche per gli uomini, ovviamente, esistono delle precise regole di dress code che ovviamente poi fondamentalmente ricalcano quelle previste per le signore. Detto ciò, però, fatta la regola, c'è sempre l'eccezione. Le regine cattoliche, di tradizione cattolica, quindi i paesi di tradizione cattolica, godono del cosiddetto privilegio del bianco. Privilegio perché ovviamente appartiene a poche, perché altrimenti non sarebbe più tale, no?
Però ecco, Damiano, visto che il Papa, lo dico anche a Paolo, ci ha dato veramente spunto per questo episodio e per parlare appunto di cerimoniale, mi verrebbe voglia, quando lo incontro, anche lui di abbracciarlo. Lo posso toccare, no, il Papa?
Oh. No, Massimo.
Paolo, mannaggia, non posso.
No, non potete, ma questo in generale per tutti i capi di Stato. Quindi il cerimoniale prevede una regola, insomma, che oggi tende un attimino, come dire, a trovare un po' tutta una serie di deroghe, però ecco, la sacra persona del Romano Pontefice è intangibile, quindi la persona del Papa non può essere in nessun modo, in nessun caso, neanche sfiorata. A meno che non sia invece il Papa a tendere la mano, come è accaduto tantissime volte, insomma, negli ultimi decenni, abbiamo in mente delle immagini bellissime di abbracci dei vari papi nei confronti di persone fragili, di situazioni deboli. Ecco, però la regola è che comunque non sei tu a approcciarti alla persona del Papa,
e soprattutto col Papa, hai detto, comunque per tutti, mi dice,
ma vale per tutti. Allora, cioè, quando Paolo andrà al Quirinale,
comportati bene, Paolo,
perché uno potrebbe pensare, vabbè, ma tanto a me nella vita non capiterà mai di incontrare Mattarella, quindi è inutile che sto qui ad ascoltare. Ma è una regola generale, è una regola generale, no? Che sarebbe bello recuperare questa dimensione dei rapporti. Nei confronti di una persona che io incontro e che in quel momento, comunque, piaccia o non piaccia, è un rango superiore al mio, perché è il mio capo ufficio, è il mio capo reparto, aspettiamo sempre che sia il superiore a tendere la mano. Attendiamo sempre questa cosa. Ecco, tante volte sarebbe meglio una cosa in meno, un gesto in meno, una parola in meno, no? Nel cerimoniale, quando si parla di cose così alto livello, è sempre tutto ragionato, eh? Nulla lasciato al caso, nulla lasciato all'improvvisazione. È una cosa che purtroppo abbiamo un po' perso. Ecco, una cosa che noi stiamo facendo anche come ANCEP, intanto permettetemi di dire, Massimo e Paolo, lo faccio col massimo rispetto, invitare insomma chi ci ascolta a visitare il nostro sito.
Certo, ricordiamolo.
Tra l'altro la nostra associazione è anche... ormai da qualche anno pubblica anche un quadrimestrale di informazione, una testata periodica che si intitola appunto Cerimoniale Oggi, per cui attraverso questa rivista cerchiamo di dare una lettura del mondo, dell'attualità, eccetera, dal punto di vista del cerimoniale. Questa rivista è liberamente scaricabile ovviamente dal nostro sito, quindi chi avesse piacere, voglia, curiosità può tranquillamente scaricare.
Sì, io l'ho letta, mi ero documentato, Damiano, ho visto un bell'articolo sul cerimoniale delle Olimpiadi, come era commentato,
esatto,
il fatto che avessero lasciato i presidenti della Repubblica sotto la pioggia nonostante le previsioni annunciassero il brutto tempo.
Se qualcuno avesse piacere di approfondire questi argomenti, noi proponiamo tanti momenti di formazione, tanti incontri, adesso anche in orario serale, per cui chi avesse piacere...
Ma online, in presenza? Online.
Sia online che in presenza.
In presenza dove? Perché abbiamo i nostri ascoltatori vengono...
Ma in presenza in realtà sono più legati ad eventi formativi specifici che noi tendiamo a riservare ai nostri soci. Per cui, intanto voglio dire, ci si può anche associare, quindi se qualcuno avesse ovviamente piacere può inviare la propria candidatura, oppure può, adesso riprenderemo da settembre, insomma, seguire le nostre attività formative.
Perfetto. Ricordaci il sito?
www.cerimoniale.net.
Perfetto.
Okay. Un'ultima cosa volevo dire, esistono delle regole, esiste una regola precisa anche per l'esposizione delle bandiere, no? Intanto la normativa attuale prevede l'obbligatorietà dell'esposizione della bandiera italiana e della bandiera europea su tutti i pubblici edifici. Quindi come faccio a sapere se un dato edificio dinanzi al quale io sto passando è un edificio privato o è un edificio pubblico? Cerimoniale rende visibile attraverso determinati simboli, attraverso determinati gesti, la struttura istituzionale dello Stato, no? Noi facciamo questa sorta di magia di rendere visibile ciò che sono le norme e gli ordinamenti istituzionali. Quindi, come devono essere poste le bandiere? Le bandiere si espongono sulla base della cosiddetta regola del balcone, regola della destra applicata al balcone. Abbiamo detto prima che la regola fondamentale del cerimoniale è la regola della destra. Ma immaginate questa regola della destra applicata ad un balcone, ok? Quindi voi immaginate di essere affacciati al balcone di casa vostra o alla finestra di casa vostra e di avere due aste o tre aste, ok? Quindi se avete tre aste ma due bandiere, lascerete ovviamente l'asta centrale libera e poi metterete sull'asta di destra la bandiera più importante, quindi in questo caso la bandiera italiana, e sull'asta di sinistra la bandiera meno importante, cioè quella europea. La regola della destra di cui parlavamo ha un'altra particolarità. La destra e la sinistra, come dire, hanno anche una dimensione di specularità. Quindi chi mi sta di fronte lo vedrà ribaltato in un effetto specchio. Quindi perché si chiama regola del balcone? Perché io, affacciato al balcone del comune, metterò sull'asta di destra la bandiera italiana e sull'asta di sinistra la bandiera europea. Ma Massimo e Paolo, che in quel momento si troveranno a passare sotto la facciata del municipio, vedranno la bandiera italiana e europea non a destra e a sinistra, ma esattamente ribaltate dal loro punto di vista.
Rispetto a chi è sul balcone.
Esatto, ma riprendendo il discorso del podio è la stessa cosa. Noi diciamo che la medaglia d'argento sarà messa a destra della medaglia d'oro, ma noi che siamo tra il pubblico, quindi di fronte, li vedremo al contrario. Quindi per noi spettatori la medaglia d'argento non sarà a destra, ma la vedremo a sinistra.
Perfetto.
Fantastico, Paolo. C'è un mondo davvero bellissimo.
Bello e ovviamente da conoscere. Massimo, nel nostro piccolo cercheremo di stare attenti. Facciamo subito questo gioco. Adesso esco fuori, vado a vedere un attimo che cosa c'è nel comune qua a Milano, così tanto okay. Per vedere sì, se va tutto bene.
Perfetto.
Se no faccio un esposto, naturalmente subito.
Mi raccomando, io starò a destra quando andiamo dal presidente.
Va bene, ti lascio questo privilegio.
Va bene, Damiano, davvero. Damiano, grazie, ci hai illuminato.
Grazie a voi per aver consentito, come dire, al cerimoniale di essere un po' più spiegato, insomma, a tanti che spero certo. Abbiano potuto trovare interessante un po' sì. questi temi. Grazie.
E grazie davvero, e come sempre finiamo con una piccola curiosità che potrebbe non centrare molto con l'argomento, ma invece no, ne abbiamo parlato un po'. Paolo e Damiano, no, ve lo chiedo, come mai, l'ho sentito, cioè è proprio ufficiale anche questo, Zorro non prenderà la pensione? C'è qualcosa che abbiamo parlato di pensione di Paolo?
Non so, forse perché è un mascherato, non so, non è proprio...
No, ci sei andato vicino, ve lo dico io, perché ha sempre lavorato in nero. Quindi non, cioè, quelli che lavorano in nero non versano i contributi. Mia. Fantastica, Damiano, spero che tornerai anche dopo questa barzelletta a trovarci.
Volentieri,
ciao
benvenuto.
A tutti gli italiani veri.
Ciao, italiani veri. Ciao.
Buona serata, grazie.
Ciao, Damiano.
Siamoci a corte, siamo pronti alla morte. Siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò.
Ciao, sono Massimo, vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio. Volevo solo ricordarvi che il nostro podcast è un progetto libero finanziato dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici. Se ti sta piacendo l'italiano vero, ci piacerebbe che anche tu entrassi a far parte dei nostri sostenitori al solo costo di un caffè. Per farlo, seleziona il link Sostienici con un caffè che trovi all'interno della preview dell'episodio sul tuo podcast player oppure sul nostro sito web. Grazie mille e a presto!